Quest'oggi voglio iniziare un breve studio di 7 sermoni, non tutti stasera, dove praticamente andremo a studiare 7 frasi, 7 parole, 7 detti di Gesù. Questi 7 detti sono qualcosa che Gesù ha detto quando era sulla croce. Ci sono tante cose che Gesù ha detto nella sua vita, ma la Bibbia ne ricorda 7 che lui ha detto quando era crocifisso. Sono frasi che sono molto conosciute, e quello che succede quando noi vediamo o leggiamo cose che conosciamo bene, che non li apprezziamo, non ci sfuggono e non riusciamo veramente a capire quello che questi versetti, queste frasi ci dicono. Quest'oggi studieremo il primo detto. Sono organizzati in ordine cronologico e quest'oggi vedremo il primo. Ce ne sono 7, dicevo, e un paio di questi Gesù si rivolge a individui tipo Giovanni, Maria o il ladrone con lui, e in altri lui si rivolge in generale sia a Dio che agli uomini. Ce ne sono 3 in cui lui si rivolge direttamente a Dio quando Gesù sta pregando sulla croce. E quello che studieremo quest'oggi è una preghiera, è una frase che Gesù ha rivolto non agli uomini o a un individuo, ma a Dio stesso. Vediamo i versetti in cui questo versetto è contenuto e poi lo studieremo. Luca 23. Quando furono giunti al luogo detto il Teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Il popolo stava a guardare, e anche i magistrati si beffavano di lui, dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se è il Cristo, l'eletto di Dio. Pure i soldati lo scarnivano, accostandosi, presentandogli dell'aceto, dicendo: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Vi era anche questa iscrizione sopra il suo capo: questo è il re dei giudei. Il primo detto si trova verso 34, dove Gesù dice: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Una preghiera breve. Gesù aveva insegnato ai suoi discepoli a pregare brevemente. Se vi ricordate, quando gli diede il Padre Nostro, gli disse: i pagani fanno preghiere lunghe perché pensano che con lunghe preghiere il loro Dio le possa ascoltare. Ma dice: il vostro Dio, il vostro Padre, sa ogni cosa di cui avete bisogno prima che voi apriate bocca. Quindi non c'è niente di sbagliato quando preghiamo a lungo, ma non c'è niente di sbagliato quando preghiamo brevemente. C'è un tempo una preghiera lunga e un tempo una preghiera breve. Abbiamo il caso di Neemia, che il re gli chiede perché fosse turbato, e ci dice che Neemia pregò. Allora è probabile che quella preghiera fossero pochi secondi, perché non poteva dire al re: vado nella mia camera a pregare una mezz'oretta e poi torno da te e ti do la risposta. Quindi una preghiera molto breve. E qui abbiamo una preghiera di Gesù che è molto breve, sono pochissime parole, eppure sono una preghiera molto importante. Una preghiera coerente. Gesù aveva insegnato ai suoi discepoli diverse cose. Una delle cose che gli aveva insegnato era di pregare per chi li perseguitava, di pregare per i loro nemici. Gesù è qui e sta facendo, sta adempiendo, sta compiendo quello che lui ha insegnato ai suoi discepoli. Conoscete il detto: fai quello che dico, ma non fare quello che faccio. Come predicatore spesso è la triste realtà. Vorrei fare io stesso quello che predico, ma a causa del mio peccato non riesco. Nel caso di Gesù, essendo lui senza peccato, tutto quello che lui ha insegnato era anche capace di mettere in pratica. Quindi Gesù si è dimostrato un insegnante coerente. Una preghiera esemplare. Perché? Perché per quanto può sembrare impossibile, è una preghiera che anche noi siamo chiamati a fare. Vi ricordate Stefano, il diacono, quando è stato lapidato, ha concluso la sua vita pregando queste parole. Ha chiesto a Dio di non punire chi lo stava lapidando. Sappiamo di molti fratelli e sorelle perseguitati che prima di morire o durante le loro persecuzioni pregano per i loro persecutori e chiedono a Dio che i loro persecutori possano essere salvati, possano diventare anch'essi figli di Dio. Quindi ci può sembrare impossibile, ma per la grazia di Dio anche noi dovremo pregare come Gesù ed essere pronti a pregare per i nostri nemici, che Dio li possa perdonare. E infine una preghiera sorprendente, perché per quanto capiamo che Dio è amore, che Dio è pieno di grazia, che Dio è pronto a salvare, pregare per il perdono dei tuoi nemici, di chi ti sta facendo soffrire, dovrebbe sorprenderci. Il fatto che Gesù abbia pregato queste parole, che Gesù abbia detto queste cose, dovrebbe toccare i nostri cuori, dovrebbe stupirci e farci capire ancora una volta che Gesù è speciale. E questa preghiera è così sorprendente, e secondo me sono almeno 5 motivi che rendono questa preghiera così sorprendente. Il primo motivo è le persone per cui pregò. Non ha detto: Padre, perdona i miei discepoli nei loro fallimenti. Non ha detto: perdona i miei amici, perdona mia madre che non ha capito chi sono io tutto questo tempo. Non ha detto questo. Ha detto: perdona loro. Questi loro, intanto, sono gli altri, non è lui. Gesù non prega per se stesso. In altre occasioni lo fa, ma in questa occasione, quando è sulla croce, quando sta soffrendo, quando sta subendo le conseguenze dei nostri peccati, lui prega per gli altri. Non per se stesso, ma per gli altri. Non intercede per lui nei suoi bisogni, ma per gli altri e per i loro bisogni. Non prega per: Padre, aiutami, ma: Padre, aiuta loro. E questo è particolare, è molto forte. Non so come voi preghiate, ma il mio primo pensiero quando prego non sono gli altri, sono spesso io. E invece Gesù dimostra quanto sia diverso da noi, perché lui prega per gli altri. Questi altri sono peccatori, non sono brave persone. Questi altri sono persone che hanno commesso un atto ingiusto, sono persone che hanno pagato falsi testimoni pur di condannare Gesù. Sono persone che sono così prese da loro stessi, dalla loro carriera, dal loro potere, che sono pronti a sacrificare un giusto pur di ottenere quello che vogliono. Sono persone malvagie. Alcuni attivamente coinvolti nella morte di Gesù, altri invece che sono contenti di vedere la morte di Cristo succedere. Ci dice che il popolo era lì, il popolo che così tanto aveva ricevuto da Gesù è lì a guardarlo morire e non fa niente. Il popolo che si è fatto guidare dai sacerdoti e dai leader spirituali di allora, e anche loro hanno gridato: crocifiggilo, dacci Barabba e uccidi Gesù. Per loro Gesù ha pregato: Padre, perdona. Gli altri peccatori condannati. In Matteo 23 Gesù sgrida Gerusalemme e li sgrida per la loro incredulità. Li sgrida perché è a Gerusalemme che i profeti di Dio muoiono e il più grande di tutti era appena stato crocifisso. E dice una cosa Gesù a riguardo di Gerusalemme, dice: la tua casa sta per essere lasciata desolata. Il giudizio sta arrivando a causa della tua incredulità, del fatto che mi hai rigettato, che non hai avuto la mia salvezza. Il giudizio sta arrivando. Siete già sotto giudizio nell'originale. Il giudizio è arrivato. Quindi questi peccatori sono peccatori che Dio ha già deciso di punire per i loro peccati. Sono persone che noi diremo: è troppo tardi, è finita, non c'è più speranza, avete oltrepassato il limite della grazia di Dio. Nonostante questo, Dio Figlio, prega che Dio Padre gli possa perdonare. E questi sono i suoi nemici. Gesù non sta pregando per chi ha fatto del male a qualcun altro, per qualcuno malvagio. Sta pregando per qualcuno che ha fatto del male a lui. Non erano nemici degli apostoli, i nemici della Chiesa, erano i suoi nemici. Queste persone che l'hanno preso in giro, che l'hanno condannato, che l'hanno crocifisso, hanno fatto del male a lui. Quelli che sono stati quelli di guardare senza fare nulla, hanno fatto del male a lui. Eppure lui prega per loro. Può essere facile pregare per qualcuno che sappiamo essere malvagio, un tiranno, una persona cattiva, e pregare che Dio cambi questa vita e la salvi. È molto più difficile pregare per una persona cattiva che è cattiva contro di noi. Molto più difficile, quando noi siamo quelli che siamo stati feriti, che siamo stati oltraggiati, siamo stati puniti. Eppure Gesù dimostra il suo amore, la sua grazia, quanto sia diverso da noi, che prega per i suoi nemici, per coloro che gli hanno fatto così tanto male. Quindi il primo motivo per cui questa prega è così sorprendente è le persone per cui pregò. Il secondo motivo è l'occasione, quando Gesù ha pregato per queste persone. Lui chiede a Dio di perdonare queste persone dopo che queste persone lo avevano deriso. Sia prima che dopo leggerete che Gesù è stato preso in giro da queste persone. Più tardi dice: se tu sei il Cristo, hai salvato gli altri, perché non salvi te stesso? Prima i Romani lo avevano bastonato dicendo: chi è che lo ha fatto profeta? Se tu sei il re, l'hanno vestito di porpora, gli hanno messo una corona di spine, lo hanno deriso, preso in giro. E in questo contesto di derisione Gesù prega per chi lo sta deridendo e chiede a Dio di perdonarlo. È difficile essere preso in giro, a nessuno piace. Eppure Gesù perdona e chiede a Dio di perdonare chi sta deridendo. Gesù sta pregando in un contesto in cui lui è stato ingiustamente condannato. Vi accennavo, quando leggete i Vangeli troverete che non c'era nessuna accusa che reggeva. Quando Gesù è stato processato dalle autorità civili, dalle autorità religiose, non c'era nessuna accusa. Pilato ha detto: contro quest'uomo io non trovo nessun male. Allora, Pilato non era un sant'uomo, era pronto a sacrificare chiunque per il suo interesse. Eppure quando si trova davanti a Gesù dice: quest'uomo è innocente. Tutte le vostre accuse sono false. Anche lui ha capito che le accuse erano per invidia, per potere, non perché ci fosse un fondamento. Eppure viene condannato. Allora immaginate voi stessi in questa condizione. Quanto è brutto quando qualcuno dice qualcosa di falso su di noi, quando qualcuno mente su di noi. Ma immaginatevi andare in prigione per una falsa condanna, per un rumors, per gossip. Immaginate se qualcuno dovesse ricevere soldi e dicesse cose sbagliate contro di voi e vi accusasse di cose che voi non avete mai fatto. Io mi ricordo un mio amico in Scozia, è un credente, e c'è stato un momento dove delle persone hanno accusato di essere un pedofilo. Io mi ricordo quest'uomo, riusciva a malapena a parlare quando non c'era. Avevamo Michela Piccolina, lui voleva avvisarmi, non si sa mai. Un uomo distrutto da una falsa accusa. Un processo che è finito in 20 minuti poi quando è stato alle case. Però nel frattempo il suo nome è stato svergognato sui giornali. Gesù è stato ingiustamente condannato per qualcosa che non ha mai fatto. E in questo contesto di ingiustizia, non solo di presa in giro, ma di ingiustizia, Gesù è pronto a pregare che Dio possa perdonare chi gli ha fatto questo torto. L'occasione è è non solo difficile a livello emotivo, è difficile a livello fisico. Gesù è crocifisso, Gesù è sulla croce. No, è vero che le sofferenze fisiche non sono il centro della sofferenza di Cristo, però per Gesù parlare era difficile, perché la croce ti faceva collassare, non potevi respirare. Per parlare Gesù doveva fare forza sui chiodi dei piedi per avere abbastanza fiato da parlare. E lui è pronto a sentire tutto quel dolore fisico pur di pregare, pur di intercedere per i suoi nemici, per quelli che l'hanno voluto sulla croce. In questo contesto di morte, di dolore fisico, di dolore emotivo, Gesù chiede a Dio, come prima cosa, come prima richiesta, chiede a Dio di salvare queste persone, di perdonarle perché non sanno quello che fanno. Quindi una preghiera sorprendente, perché Gesù sta pregando per persone che non se lo meritano, l'occasione in cui questa preghiera viene presentata. Il terzo motivo è quello che Gesù chiede. Gesù chiede qualcosa di incredibile. Gesù chiede di perdonare queste persone. Non chiede a Dio fai giustizia. Lo poteva fare, è un suo diritto. Nei Salmi troviamo che il popolo di Dio chiede a Dio spesso giustizia. Gesù chiede perdono. Non chiede neanche una disciplina ammorbidita, non chiede padre puniscili ma con amore, puniscili con compassione, non chiede tutto ciò. Gesù chiede il perdono. Gesù chiede a Dio di dimenticarsi tutto il male che queste persone gli stanno facendo. Gli sta chiedendo di prendere tutto questo male e di allontanarlo quanto è lontano, il Levante dal Ponente. Gli sta chiedendo, fai finta che niente sia successo. Ignora tutto questo male e guarda su queste persone con amore e non con giustizia. Non so se avete mai pregato per un nemico o qualcuno che vi ha fatto un torto. Magari mi ho pregato che Dio possa fargli grazia, che Dio possa essere buono, che Dio possa provvedere per loro. Ma abbiamo chiesto a Dio di perdonare il male che queste persone hanno fatto a noi? È già difficile per noi perdonarlo. Immaginatevi chiedere a Dio di perdonarlo. Alle volte perdoniamo sperando ci pensa Dio. Ma chiedere anche a Dio di perdonare? Perdonare qualcuno che vi ha preso in giro, che vi ha fatto soffrire fisicamente, emotivamente, socialmente, che vi ha deriso? Gesù chiede di perdonare. È sorprendente perché Gesù prega per un bisogno, per il vero bisogno di questa persona. Gesù chiede quello che più di tutto queste persone avevano bisogno. Il perdono di Dio. Nient'altro. Queste persone, l'unica cosa che veramente gli serviva, il loro bisogno più grande, era di essere perdonati da Dio. Loro non lo sapevano. Loro pensavano di fare la cosa giusta davanti a Dio. Gesù invece lo sapeva cosa stava succedendo. E lui prega per loro. E secondo me questo ci ricorda che il nostro più grande bisogno è di essere perdonati da Dio. Sia chi di noi non è ancora salvato, che non è mai stato perdonato da Dio, il tuo più grande bisogno è di essere perdonato da Dio, perché tu sei un nemico di Dio secondo la Scrittura. Tu come ognuno di noi è responsabile per la morte di Cristo, e quindi tu come quelle persone hai bisogno di essere perdonati da Dio. Ma anche noi che siamo figli di Dio, anche noi pecchiamo, cadiamo, offendiamo Dio, anche noi abbiamo bisogno del perdono di Dio. Non siamo arrivati, non siamo perfetti, ci serve la grazia di Dio, ci serve il suo perdono. E questo è anche importante perché ci ricorda cosa dovremmo pregare quando preghiamo per gli altri. Quando preghiamo per i nostri figli, per i nostri amici, i nostri parenti, i nostri vicini, i nostri colleghi, i nostri nemici, dovremo pregare prima di tutto per il loro perdono. Dovremo chiedere a Dio di salvarli. è giusto, preghiamo per il lavoro, perché Dio provveda per i loro bisogni, tutto giusto. Ma il loro più grande bisogno, di cui loro non sanno, è di essere perdonati da Dio. Loro non sanno cosa stanno facendo, ma Dio lo sa. Gli serve di essere perdonati. Preghiamo che Dio possa perdonare le persone intorno a noi. Le persone di sesto, di cosa hanno bisogno? Di più soldi, di una migliore giunta, di più lavoro, di più ambiente, tutto giusto. Il più grande bisogno della gente di sesto è di essere perdonati, di essere salvati. Perché a cosa giova aver guadagnato l'intero mondo se poi perdono la loro anima? Devono essere perdonati. E Gesù prega per i loro bisogni. Il quarto motivo è gli argomenti che Gesù usa. Allora, il mio insegnante, il mio pastore, mi ha sempre detto: Gavino, quando dici una cosa, specie quando preghi, devi provarla, devi dare degli argomenti, devi discuterla. Non puoi dire una cosa, anche se è vera, e poi non dai gli argomenti, non ha valore. Ok? Quando leggiamo i libri dei Salmi, che sono delle preghiere, delle canzoni, trovate spesso che il salmista usa degli argomenti, dice: Dio, dammi questo per questo, questo e questo. Me lo devi dare per le tue promesse, la tua fedeltà, il tuo patto, eccetera, eccetera. Gesù fa la stessa cosa. Gesù usa due argomenti quando chiede a Dio di perdonare queste persone. Sta dicendo al Padre: ci sono due motivi per cui devi darmi questo. Il primo è la loro ignoranza. Padre, perdonali perché? Ecco l'argomento. Non sanno quello che fanno. Ah, questo è strano, perché loro sapevano cosa stavano facendo. Sapevano benissimo che Gesù era innocente, sapevano che le accuse erano false, sapevano, avevano pagato dei falsi testimoni, sapevano benissimo che l'azione commessa era ingiusta. Eppure Gesù dice: non sanno quello che fanno. In che senso? Non hanno idea della gravità del loro peccato. Loro pensano che, anche se non completamente giusta, per il bene del popolo doveva essere fatto. Il sommo sacerdote aveva detto: è buono che un giusto, che qualcuno muoia per il popolo. Quindi loro pensavano in qualche modo di fare il bene del popolo Israele. Non sono resi conto che la persona che avevano accusato e condannato a morte era il re di Israele, era il Messia, era il figlio di Dio. Non avevano capito che rigettando lui rigettavano il loro Dio, e che la conseguenza di questo rigetto era la distruzione del popolo di Gerusalemme. E alle volte anche noi non ci rendiamo conto del male che facciamo. Io pecco sapendo che quello è peccato, però chissà perché nella mia mente mi dimentico che quel peccato è gravissimo davanti a Dio, e che per quel peccato Gesù è morto sulla croce. Tanto era grave davanti a Dio che Gesù ha dovuto pagare le conseguenze di quel vero peccato. Se io realizzassi la gravità del peccato davanti a Dio, non peccherei. Da credente ci dimentichiamo le conseguenze del peccato, ci dimentichiamo l'ira di Dio che segue i nostri peccati, ci dimentichiamo queste cose. Chi non è credente, chi non è salvato, non ha ancora capito la gravità del peccato. Tu pensi di essere ok davanti a Dio, pensi: non sono perfetto, ma non sono il peggiore dei casi. Se tu capissi la gravità della tua condotta davanti a Dio, se tu capissi quanto è grave quello che tu dici, quello che tu fai, quello che tu pensi, quello che non fai, quello che non dici, quello che non pensi davanti a Dio, allora capiresti che sei in una brutta situazione e che ti serve il perdono di Dio. Sei ignorante del tuo peccato. E quello che Dio fa quando inizia a lavorare una persona, la prima cosa che Dio fa: apri i nostri occhi e ci fa vedere il nostro peccato, ci fa vedere quanto questo sia grave davanti a Dio, e ci fa capire il nostro bisogno di essere perdonati. E Gesù prega per queste persone, dice: Padre, perdonali, loro non lo sanno ancora. Un giorno lo capiranno, adesso non lo sanno, quindi perdonali. E poi c'è una seconda motivazione. Salvali, perché io sono tuo figlio. Lui lo chiama padre, non dice Dio, dice padre. Allora, quando un figlio, David, Joseph, Daddy, sanno già che con chi stanno parlando. Se uno sconosciuto mi chiede: Gavino, mi compri l'Xbox? Non c'è nessun modo io posso fare una cosa del genere. Ma se mi dici: papà, mi compri l'Xbox a Natale? Diventa difficile dire di noi ai nostri figli. Perché li vogliamo bene, vogliamo dargli ciò che è meglio, vogliamo dargli quello che ci chiede. E Gesù va a Dio per il loro perdono e dice: Padre, io sono tuo figlio e come figlio ti chiedo di perdonare queste persone. Nonostante tutto il male che mi stanno facendo, ti chiedo come figlio di avere grazia e misericordia. E Gesù, quando Lazzaro era morto, prima di risuscitarlo, dice: ti lodo che tu mi hai dato ogni cosa, che tu rispondi alle mie preghiere. Quindi Gesù usa la sua relazione con Dio Padre quasi per convincerlo a salvarmi. Non che Dio dovesse essere convinto, perché Dio era pronto a perdonare. Dio aveva comandato a Gesù di pregare per i suoi nemici. Esaia 53, che ha letto Bob prima, uno dei doveri del Messia è di pregare per i criminali, di intercedere per i peccatori. Quindi questa richiesta che Gesù sta facendo è in ubbidienza a Dio Padre. Quindi Dio Padre è contento che Dio Figlio chieda queste cose, però è interessante, è commovente, è toccante vedere che Gesù usa il suo essere figlio come argomento con il Padre per perdonare queste persone. È il desiderio di Gesù che Dio salvi queste persone. È la sua richiesta di figlio al suo Padre celeste. Infine, che questa preghiera viene risposta. E viene risposta, pensate a voi come genitori, molti di noi sono genitori, perdonatemi se non avete figli, se Dio vuole capirete. Se qualcuno fa del male a me, non è impossibile per me perdonare. Se c'è un sincero pentimento, è possibile. Ma se tu tocchi i miei figli, allora non è così facile per me perdonarti. Lo so che devo, però è più difficile, perché hai toccato qualcuno che io voglio veramente bene. Ed è toccante vedere che Dio Padre è pronto a perdonare chi ha fatto così tanto male a suo figlio. E vediamo questa preghiera esaudita in diversi modi. Innanzitutto, dopo, tra pochi versetti, lo vedremo la settimana prossima, un ladrone si converte. Uno dei due ladroni che sono crocifissi con Gesù si ravvede, si pente e Gesù gli dice: stanotte tu sarai in paradiso con me. Dio ha esaudito la preghiera nella vita di quell'uomo. Padre, perdona loro. E tra loro c'era un criminale che per la grazia di Dio si pente e riceve il perdono. C'è il centurione romano, vi ricordate quando Gesù muore? Tenebre, eventi incredibili. Cosa dice? Veramente costui era il figlio di Dio. Uno di quelli che aveva crocifisso Gesù, che aveva causato la sua morte e sofferenze fisiche, si rende conto per la grazia di Dio che questo Gesù è veramente il figlio di Dio, una persona speciale. Un romano riceve il perdono dei peccati. Perché? Perché Gesù ha chiesto al Padre di perdonarli. E Dio esaudisce questa preghiera e guida questo soldato al ravvedimento e a ottenere perdono. Più in là, 50 giorni dopo, più o meno, Pentecoste, cosa succede? Vi ricordate? Pietro predica un sermone semplicissimo e una delle cose che lui dice è: voi con le mani inique avete crocifisso il Signore della gloria. Voi siete colpevoli della morte del Messia. Cosa succede? Si ravvedono e 3.000 uomini e molti sacerdoti anche e farisei si convertono e ricevono il perdono di Dio. Ricevono quello che Gesù ha chiesto per loro quando era sulla croce. E poi ci siamo noi. Tutti noi che siamo salvati, che siamo figli di Dio, che abbiamo ricevuto il perdono di Dio, lo abbiamo ricevuto perché Dio ha esaudito la preghiera del suo figlio. Perché Gesù ha interceduto per loro. Noi siamo responsabili con i nostri peccati della morte di Gesù. Sono i nostri peccati che l'hanno condannato a morire sulla croce. Non è la colpa dei giudei, la colpa dei romani, è colpa nostra. Gesù è morto per i miei peccati, quindi io sono responsabile per la sua morte. Sono i miei peccati che l'hanno condannato a soffrire. E Gesù ha pregato per persone come me, affinché potessimo essere perdonati. Perché il desiderio di Gesù, come quello del Padre, è che nessuno perisca, ma abbia vita eterna in Cristo Gesù. Quindi, Dio è pronto a perdonare. Lo ha dimostrato nella vita di un ladrone, nella vita di un centurione romano, nella vita di persone che lo hanno condannato, nella mia vita e nella vita di tanti altri. Se tu vai a Dio e gli chiedi perdono, troverai un Dio che ti vuole perdonare. Dice Gesù: chiedete e vi sarà dato, bussate e sarà aperto, cercate e troverete. Andate a Dio e chiedete il perdono dei peccati, e Dio ve lo dà.